Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero, meglio quello che ne rimane dopo 11 giorni di telecronache di Open Australia e oggi ovviamente non possiamo che parlare di Jannik Sinner e della prossima sfida che lo aspetta in semifinale contro Novak Djokovic. E per avvicinarci alla sfida di venerdì, che è una delle partite più importanti finora nella carriera di Jannik Sinner, ho deciso di farmi accompagnare da Marco Bucciantini, che è un volto e una voce molto nota a Sky, perché partecipa al club, insomma, è nel calcio è diventato ormai un'istituzione, ma è un grande appassionato di tennis, lo è sempre stato, e infatti da ormai da qualche anno ci fa anche compagnia in cabina Eurosport durante i tornei dello Slam. E secondo me Marco è la persona ideale per dipingere anche un po' lo sfondo di questo match che sta esaltando tutta l'Italia, così come il torneo di Sinner, visto che è arrivato in semifinale senza perdere un solo set e affronta Djokovic, che ho commentato nella notte italiana contro Taylor Fritz, una partita nella quale, come al solito, Djokovic ha avuto la capacità, l'abilità fuori dal mondo di riprendersi, resistere a momenti difficili. Oggi faceva anche molto caldo e ciononostante è un avversario in gran forma, ha ritrovato la sua calma, la compostezza dopo essere invece uscito di testa nel primo set e mezzo, e poi più va avanti la partita e più il numero uno al mondo ha questa qualità di trovare in sé le energie per purificarsi dalle scorie, rinfrescarsi, e quando Taylor Fritz aveva la lingua per terra ormai lui pareva pronto a giocarsi altri 2 o 3 ore. E quindi indubitabilmente Sinner alla seconda semifinale Slam, Djokovic alla 48esima, 11 solo all'Open Australia, Sinner si trova di fronte a una partita complicatissima, ma ci arriva nella miglior condizione possibile, sia fisica sia mentale, avendo battuto Djokovic 2 volte nel finale della scorsa stagione, nei gironi della ATP Finals a Torino e poi in Davis, cancellando 3 Davis Point consecutivi a Malaga.
Io non so più che dire di Djokovic, perché per tanto tempo ho pensato che giocasse contro altri due, che avesse questa necessità di superarsi, di massacrarsi, di esserci il più possibile dentro questo mondo per superare altri due avversari della sua epoca, della sua era, che hanno tolto, che lo hanno tolto spesso dal discorso, perché essendo più complementari, più diversi, Nadal e Federer insieme raccontavano un'architettura perfetta e bastavano allo spettatore, bastavano al giornalista, bastavano al titolo, bastavano al sentimento di questo sport. Così lui ha dovuto farsi posto un po' a spallate. Prima sono state spallate, poi sono stati rovesci lungo linea, è migliorato tantissimo anche in tutti gli altri colpi, il dritto, il servizio, l'ha portati a livello indistruttibile dentro una partita. Io quando penso a Djokovic penso che alla fine siamo fortunati, anche orfani di Federer e di Nadal, di quell'architettura, siamo fortunati, perché di solito nella vita non vediamo il futuro, ce lo immaginiamo, lo vediamo al cinema o nella letteratura, a volte combinano, funzionano molto i personaggi che vanno avanti e indietro nel tempo, ma nella vita di solito il futuro non lo vedi. Ci confonde un sogno, un'attesa, un desiderio. Ecco, allora con quelle costruiamo qualcosa per legare il futuro al presente, almeno per avvicinarlo, per sentirsi fabbricatori del nostro futuro, no? Sentirlo meno straniero e lontano. Però c'è un pezzo di mondo sconosciuto, secondo me, che è già fra noi, si chiama Djokovic. Si chiama Djokovic perché ha messo il suo corpo d'atleta al servizio dell'ammirazione e della scienza, dello studio dei posteri, che dovranno capire quei record e avranno tanto tempo, ma non troveranno mai la risposta, perché la risposta è averlo visto in campo, e averlo visto andare oltre più da avversari, adesso sfidare se stesso, chiedere a se stesso tutto quello che può dare il suo corpo, il suo tennis, fino in fondo, accettare il declino da una parte e allora cercare di crescere dall'altra. Cala un po' il fisico, aumenta la forza mentale nel match. Lui recentemente ha detto: tutti sono forti, tutti picchiano forti e tutti sono atleti eccezionali, ci devo mettere più testa degli altri. Ce la mette sempre, crea nuove sfide. Adesso è palese che stia sfidando il pubblico in quasi tutti i tornei che va, non si sente esaltato per quanto pensa di meritare. Se probabilmente non è vero, magari in alcuni, ma pochi spettatori può essere così, ma lui ha bisogno di pensare che sia non solo vero, ma sia una guerra potente contro tanti e quindi che chiede energie massime per vincerla. E gli avversari sono travolti da questa sua guerra con se stesso, con il mondo. L'avversario è l'ultima cosa nelle partite di Djokovic. Quando lui ha il dominio di tutti i suoi nervi, di tutto il creato, di tutto quello che può fare, allora poi si ricorda che magari c'è anche un avversario, ma lui l'avversario lo ha ovunque, lo ha dentro. Però di qui alla vittoria gli sono rimasti tre avversari probabilmente, uno è Sinner, un altro sarà Alcaraz o Medvedev, vediamo come finisce, che non riuscirà a sfiduciare. Quindi per vincere servirà una grande o due grandi partite di tennis. Come nella finale in America, quando si inventò serve e volley per infacciare a Medvedev la distanza dal campo e giocò in media 15 discese per 7, cioè quindi 2-3 a game, e vincendo il 78% dei punti, mi sembra. Cioè, ora serve la grande partita di tennis, lo sa, e sa anche che il prossimo avversario è il più difficile per lui, perché viene da una tendenza, viene da una partita decisiva in cui ha annullato 3 match point e poi l'ha battuto. Quindi sa che davanti a un ragazzo che si sente in questo momento in grado di battere tutti e non riuscirà mai a sfiduciarlo mentalmente, lo dovrà combattere tennisticamente. È cambiata la faccia di Sinner, è cambiata la sua serenità, la sua consapevolezza, perché dallo scorso anno in primavera, poi una parentesi sul rosso un po' negativa, ma poi la semifinale di Wimbledon e da lì crescendo il primo 1000, le prime vittorie contro gli avversari come Medvedev e Djokovic, cioè quelli che lo respingevano con il mestiere, con la complessità del gioco, con la mentalizzazione del gioco. Adesso è tranquillo perché si è scoperto il talento fondamentale nello sport, che è quello di sapersi migliorare, che ovviamente ne presuppone un altro, quello di volersi migliorare. Volersi migliorare non è così scontato, tutti si vogliono migliorare, non è vero, perché a volte nello sport, soprattutto come il tennis, volersi migliorare significa mettere a rischio quello che si è, cosa sei disposto a perdere, cantava Jovanotti in quella canzone. Quando uno sportivo si confonde per cercare di più da se stesso, si può anche perdere. E Sinner non si è accontentato di essere forte, di aver già gli sponsor da campione, di aver già un seguito da campione, di essere già magari, o di poter arrivare naturalmente, essere magari il tennista italiano più forte mai nato. Non era il suo obiettivo. Il suo obiettivo era vincere tanto, vincere tutto, vincere più di tutti. Ed era poi anche quello di essere disposto a tutto, a tirar fuori tutto da se stesso, cioè dentro le regole dello sport essere disposto a tutto. E ci ha provato. E vedere che gli riesce aggiungere gioco a come stava in campo, aggiungere positività alle emozioni che esprimeva in campo. Un tempo io mi ricordo che quando vinceva aveva quell'attimo di felicità, come se dovesse lucidarsi dal risentimento degli altri, perché c'era sempre un popolo in agguato alle sue sconfitte: ma Sinner è noioso, ma Sinner gioca solo in un modo, ma Sinner di qui, ma Sinner di là. E poi anche un po' dalla sua frustrazione, anche quella era sempre un agguato, non sentirsi poi adeguato a un livello superiore. Adesso è cambiato tutto. D'altra parte, un destino, e Sinner ha un destino, non sarebbe un destino se non andasse per il suo verso, no? Quello di compiersi. Le cose accadono, a volte hanno un impeto, no? Alcune volte in alcuni destini si è visto tutto più in fretta, altre volte hanno bisogno di tempo, semplicemente di partite. Cioè, questo ragazzo aveva bisogno di giocare tante partite perché non le aveva giocate prima, non le aveva giocate da ragazzo, non le aveva giocate i primi anni perché il Covid gli ha dimezzato quasi due stagioni. Poi arrivano quelli giovani come Rune Alcaraz, che sono più giovani all'anagrafe, ma non sono più giovani fisicamente, anzi sono già più fatti fisicamente, non sono più giovani tennisticamente, anzi avendo fatto tanta carriera giovanile hanno già sviluppato gioco, strategie, modalità per vincere le partite. E così Sinner ci ha messo più tempo e non si è fatto divorare dalla fretta, si è fatto rabbuiare dalle sconfitte, ma non divorare dalla fretta, ha fatto dei cambiamenti, ha messo dentro tanto tennis. E qui in Australia abbiamo visto questa capacità di elevarsi nei momenti difficili, di essere mentalmente più forte dell'avversario nei momenti difficili, di ricavare il massimo dai game storti e di tirare su lo spinnaker col vento in poppa. Cioè, e queste sono le caratteristiche del vissuto dentro la partita dei giocatori forti.
E direi che dopo le parole di Marco Bucciantini non c'è proprio nulla da aggiungere, se non che siamo pronti a goderci una bella partita, una sfida intergenerazionale, e finalmente abbiamo un giocatore italiano che ci sta promettendo non soltanto qualche exploit per quanto gradito, ma di rappresentare l'elite del tennis mondiale per tanti tanti anni. La semifinale rappresenta uno dei primi passi in questo senso, sarà la sua seconda di un torneo dello Slam, troverà di nuovo Djokovic come era accaduto l'anno scorso a Wimbledon, ma chissà, magari sarà proprio un'altra storia.